Napoli e Milan, un pareggio che non accontenta nessuno, un punto guadagnato, due punti persi per gli azzurri, e poi oggi è il compleanno di Dios, celebriamolo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio Tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e buon lunedì a tutti voi amici marziani. Sono le 20:04, questa è Marte Sport Live, Tiro al bersaglio. Io direi più che buonasera, più che buon lunedì a tutti, direi a tutti i tifosi azzurri buon Natale, perché il giorno della nascita di Diego Armando Maradona, così viene avvertito a queste latitudini. È stato detto di tutto ai napoletani, no? Che vivono nel ricordo, che si perdono in celebrazioni anche malinconiche, talvolta anche struggenti, ma chi non ha vissuto Diego, chi non l'ha vissuto a Napoli, difficilmente può capire ciò che si prova da queste parti nei confronti di qualcuno che ha cambiato la storia di Napoli e che l'ha riscritta calcisticamente e non solo. E oggi abbiamo partecipato, sia io sia il collega Dario Sarnataro, a diversi eventi che hanno teso a ricordare Diego Armando Maradona in quello che sarebbe stato il suo 63esimo compleanno. Lo ricordiamo, il Pibe de Oro è scomparso 3 anni fa, e sono state, abbiamo recuperato delle interviste veramente interessanti in cui chi ha vissuto, chi ha avuto la fortuna di condividere anni importanti con il Pibe de Oro, ha voluto raccontarci la sua testimonianza, i suoi ricordi. Però è anche tempo di parlare del Napoli che tra l'altro Maradona ha portato lassù in alto prima di tutti quanti gli altri, nell'87 prima, nel 90 poi, vincendo i primi 2 scudetti della storia azzurra, il terzo insomma hanno pensato a conquistarlo gli azzurri di Luciano Spalletti nella passata stagione. Ieri confronto importante, big match della domenica sera al Maradona tra Napoli e Milan, un primo tempo regalato ai rossoneri di Stefano Pioli, un secondo tempo in cui invece gli azzurri, con orgoglio, con la capacità di reagire ad un risultato veramente angosciante, non solo per il 2-0 maturato nei primi 45 minuti, ma per il modo in cui avevano espresso il calcio, meglio il non calcio, gli azzurri nei primi 45 minuti stessi, insomma una reazione di orgoglio distinto, e il Napoli è riuscita a riacciuffarla guadagnando un punto. La mia domanda per voi stasera è questa: non solo condividete con noi i vostri ricordi, i vostri pezzi di vita legati a ricordo di Diego Armando Maradona, ma quello che vi chiedo è: un punto guadagnato, due punti persi contro il Milan di Stefano Pioli ieri sera in un Maradona davvero gremito in ogni ordine di posto. Ne andiamo a parlare proprio adesso con il nostro primo ospite, Luca Marchetti di Sky Sport, bentornato su Marte.
Ciao Manuela, buonasera a tutti.
Allora Luca, ieri iniziamo subito dal campo, dai 90 minuti del Maradona. Come hai visto il Napoli così schizofrenico? Primo e secondo tempo sembravano due squadre diverse.
Sì, riassunto perfetto, sembrava una partita, due partite dentro una in realtà, no? La prima completa disposizione del Milan, la seconda completa disposizione del Napoli. Se il Milan avrebbe potuto anche vincerla, perché nel primo tempo ha avuto anche la chance per poter fare il 3-0, il Napoli avrebbe potuto anche vincerla, perché c'è stato Kvaratskhelia proprio all'ultimo minuto che poteva regalare una gioia straordinaria ai tifosi. Quindi ci sono delle luci, delle ombre, ci sono sicuramente da conservare l'orgoglio, come hai detto te, l'ottima prestazione del secondo tempo, un Politano che ha trascinato nuovamente la squadra, Kvaratskhelia che si è rivisto smagliante come ai vecchi tempi, anzi come l'anno scorso, ai vecchi tempi. E una formazione che a mio avviso ha giocato molto meglio col 4-2-3-1 piuttosto che con il 4-3-3, forse anche per la foga che è stata messa in campo, per l'equilibrio che si era creato in campo. Di contro c'è questo momento di difficoltà che ha vissuto il Napoli nell'approccio alla partita, perché il Milan obiettivamente nel primo tempo è riuscito a fare il bel cattivo tempo. Su questo sicuramente deve lavorare, e gli indizi per poter lavorare ce ne sono, no? Per poter proseguire, non so se magari veramente la strada del 4-2-3-1 può essere quella più funzionale per questo Napoli.
Infatti è proprio questo che vado a chiederti. 4-2-3-1, 4-3-3, Garcia sembra sempre più proiettato verso il 4-2-3-1. Ieri anche momenti di calcio sicuramente più gradevoli rispetto a quelli mostrati nel 4-3, con il 4-3-3 nel primo tempo. Ma secondo te Garcia sta facendo fatica a trasformare la squadra e a plasmarla come vorrebbe lui? Oppure è proprio che viene a mancare un'idea di gioco strutturata?
No, beh, io penso che l'idea di gioco Garcia ce l'abbia e che ci siano delle difficoltà, non so legate a cosa, magari alle abitudini, magari al modo, al carattere, all'empatia che magari ancora non si è creata per poter trasferire questa idea di concetto di calcio che ha Garcia nei confronti dei suoi giocatori. Poi ci sono anche le situazioni circostanziali per cui magari aver potuto lavorare con determinati giocatori più o meno tempo o con più o meno dedizione, gli infortuni che comunque cambiano alle volte anche le letture della partita possono influire su questo. Quindi io ritengo che sia soltanto una questione legata al rapporto che potrà soltanto migliorare fra Garcia e i suoi giocatori nel corso del tempo per poter arrivare a quell'idea di calcio che sicuramente ha Garcia. Anche perché noi lo diciamo spesso, ma Spalletti ha avuto il primo anno di tempo per poi rodare quella squadra straordinaria che lo scorso anno ha disintegrato tutti gli avversari. Quindi ci vuole anche un po' di tempo per costruire, non si può pretendere che in 10 giornate si abbia a disposizione tutto quanto. Si sono visti degli spazi, probabilmente eravamo abituati molto bene, sicuramente, dal Napoli, si sono visti degli spazi di ottimo Napoli comunque, perché le individualità ci sono, perché alcune giocate sono venute. E evidentemente c'è bisogno anche di un po' più di tempo per tutto il resto. È anche vero che il 4-2-3-1 per esempio è molto offensivo, quindi te lo puoi permettere soltanto in determinate partite. Queste poi sono questioni che dovrà alternare l'allenatore di comune accordo anche con gli umori della squadra. L'allenatore deve essere bravo anche a capire quello, secondo me.
Ecco, intanto si sta disputando proprio in questi istanti l'83esimo minuto di gioco del match tra Empoli e Atalanta, che vede l'Atalanta vincere attualmente con il risultato, il parziale di 3-0. Questo fa scivolare il Napoli al 5° posto in classifica, ed è proprio guardando la classifica, Luca, che ti rivolgo, che chiedo a te un'altra riflessione. Il Napoli ha finora subito 12 reti, 12 gol che fondamentalmente già sono molti di più rispetto a quelli che aveva subito l'anno scorso nelle prime 10 partite. Secondo te da che cosa dipende? Da disattenzioni dei singoli che invece magari l'anno scorso erano molto più attenti, o da un sistema di gioco che va a penalizzare la fase difensiva per intero?
Allora, secondo me i gol presi dipendono sempre da tutte e due queste due componenti: l'equilibrio di una squadra, perché tu puoi avere equilibrio anche essendo molto offensivo, ti accolli il rischio di poter riprendere delle ripartenze, ma magari subisci meno occasioni da gol perché hai sempre il pallone qui. E poi dalle disattenzioni difensive. Questo lo puoi valutare soltanto quando vai a valutare gol per gol i 12 gol presi a Napoli, in che situazione sono arrivate. Cioè ieri i gol che sono arrivati dal Milan sono arrivati a difesa praticamente schierata. Ora è vero che c'è magari stata la possibilità per Calabria o per Pulisic di crossare, però all'interno dell'area di rigore i due centrali che dovevano marcare Giroud c'erano in tutte e due le occasioni. In un caso non ha funzionato l'elastico del fuorigioco, perché Rachmani e Nathan venivano verso il centrocampo mentre Giroud andava verso la porta, e quindi si è trovato praticamente da solo. Si è trovato quasi da solo anche nella seconda occasione, quando Rachmani non è riuscito ad ostacolarlo. Nel primo caso, secondo me, è un errore di reparto. Nel secondo caso è un errore individuale, cioè è stato più bravo Giroud di Rachmani.
Meret poteva fare qualcosa in più sulla seconda
rete. Tu dici sul primo o
sulla
sul secondo?
Seconda.
Ma non so. Sulla seconda mi sembra, poteva uscire, non lo so, sinceramente non lo so, non credo.
Il nostro
amico
Marco Giampaolo ci chiede: sera Marziani, purtroppo stiamo ammainando ogni velletà di difendere con onore lo scudetto cucito sulle nostre maglie. Il sentimento che provo da tifoso del Napoli è di tristezza profonda e rabbia, poiché si sarebbe dovuto aprire tutt'altro periodo storico calcistico. Garcia via subito, già da domani da Castel Volturno. Chiede Marco Giampaolo proprio già da domani a Castel Volturno. Chi ama non dimentica, e poi ovviamente ovviamente fa gli auguri a Diego, re di Napoli. Gianpaolo, già da domani a Castelvolturno, saresti d'accordo con questo colpo di spugna e questo cambiamento in panchina?
Cioè Marco Gianpaolo direttamente, quindi è lui che si candida.
Sì.
No, io penso che quando si arriva a una decisione drastica come a cambio di un allenatore bisogna avere delle valutazioni più profonde di risultati. Cioè i risultati, se non arrivano, sono sempre figli di qualcosa, no? Sì. Bisogna sempre valutare quali sono le situazioni che ti hanno portato lì.
Sì.
Poi l'allenatore è quello più debole da questo punto di vista, no? E quindi sì, quello che paga un po' per tutti. Io credo che il Napoli ci abbia pensato a cambiare Garcia, non so se è finita questa spinta, credo che dipenderà come sempre, come tutto, dai risultati. Però non mi aspetto che domani succeda qualche cosa, sinceramente.
Abbiamo una domanda per te, Luca. Ci chiede un nostro amico, da esperto di mercato, Luca Panacchetti, può dirmi se Lindstrom è effettivamente il sostituto di Politano? Per me non abbiamo un'altra ala destra nella rosa.
Beh, allora, tecnicamente non perfettamente, cioè non è la copia carbone di Politano, è un giocatore che ha anche delle caratteristiche diverse, ma è stato preso per quello. Quindi c'è, non è che manca nella rosa del Napoli. C'è.
Perché poi viene impiegato così poco? Ad esempio il cambio ieri, Politano Zanoli ha lasciato tutti un po'
interdetti. Te lo stavo per chiedere io. No, ma sai, il cambio Politano Zanoli secondo me ci poteva stare, perché il Napoli veniva da un grande dispendio di energie con un sistema di gioco molto offensivo come il 4-2-3-1, e quindi ci sta anche che per riequilibrare un po' la squadra metti in campo un giocatore con attitudini più difensive, quindi dai anche un segnale alla squadra, dici guarda, se possiamo accontentiamoci comunque del pareggio, se riusciamo andiamo a fare il terzo gol, però non buttiamoci in avanti con il rischio di prenderlo poi invece, no, il terzo gol. Quindi ci sta, secondo me è anche un cambio tattico se vuoi, nonostante poi l'impianto di gioco sia rimasto lo stesso, ha una valenza. Non credo che sia una bocciatura questa per Lindstrom. Di sicuro il minutaggio finora è stato esiguo, quindi riuscire a capire per quale motivo bisognerebbe chiederlo o a lui o a Garcia.
Sì, perché in effetti è un po', ha un po' lasciato interdetti.
Dobbiamo dire che quando l'abbiamo visto non è che ci ha fatto brillare.
No,
perché finora non ha giocato mai.
Però è anche vero che forse, come ci scrive il nostro amico Giuseppe, però se non gioca mai non entrerà mai in partita. Quindi un po' la questione di Nathan, no? Che comunque era un po' un oggetto misterioso per le prime settimane, poi insomma quando è stato chiamato per forza di cose in causa, perché erano infortunati sia Juan Jesus che Rachmani, non ha sfigurato.
No, anzi, ha approfittato della situazione, si è messo l'impianto stabile, ora magari non esce più, ha dimostrato di avere grandi qualità, soprattutto fisiche, grande senso dell'anticipo, è un giocatore giovane che non può far altro che migliorare, però oggi io ti dico, sei disposta a fare a meno di Politano,
no,
che sta in questo momento di forma per far spazio all'Introm, e quindi la risposta viene da sé. Quindi se io voglio rubare il posto a Politano, significa che nei pochi minuti che ho a disposizione devo dimostrare di essere più in forma di lui.
Anche
in allenamento. Questa è la legge del calcio.
Certo. No, ma penso mai al posto di Politano in partenza, magari come cambio. Luca, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ti diamo appuntamento al prossimo intervento qui su Marte.
Va benissimo, ciao.
Grazie,
buonasera.
Grazie, ti seguiamo su Sky. Salve Marziani, io sono dell'opinione che anche con Spalletti quest'anno avremmo avuto difficoltà. I giocatori non hanno più fame come l'anno scorso, sono più appagati. Poteva venire pure Guardiola, io così la penso. Viva Radio Marte, la vera radio del calcio Napoli. Saluti Sasà. Grazie prima di tutto per i complimenti nei confronti della nostra emittente radiofonica. E hai posto una riflessione interessante, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio. Marte Spotlight, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:20, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, chi vi parla Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Leggo subito alcuni dei messaggi che ci sono arrivati, anzi leggo proprio questo perché mi fa piacere condividerlo con la nostra prossima ospite che dopo vi vado a presentare. Buonasera, non smetterò mai di ripeterlo, questa è per 10 undicesimi la stessa squadra dell'anno scorso, non erano fenomeni l'anno scorso e non sono dei brocchi quest'anno. A Garcia credo che nessuno abbia chiesto chiesto di vincere il campionato, in primis il presidente, ma credo che continuando così sarà difficile entrare anche tra i primi quattro. ADL può riprendere questa stagione perché solo chi non fa non sbaglia, bisogna ammettere gli errori e ripartire. La pensi come il nostro amico Italia Mele, Canale 8?
Ciao Manuela, buonasera. Io penso che in questo momento il Napoli stia vivendo una situazione di grande equivoco. Credo, sintetizzando insomma il mio pensiero, che ieri il Napoli sia passato nell'arco di 95 minuti dall'inferno al purgatorio, che però il paradiso sia ancora lontano, e quindi la situazione è estremamente complicata dal mio punto di vista.
C'è un nostro amico che anche prima, con l'intervento di Luca Marchetti, ha chiesto, e giro a te la domanda, se Marco Giampaolo non sarebbe un profilo più adatto di Garcia sulla panchina del Napoli.
Guarda, io non partecipo sinceramente al foto allenatore perché ritengo che insomma la scelta di un tecnico che debba guidare eventualmente, insomma, ti faccio una premessa, io non credo che la panchina di Garcia sia in pericolo, e non credo neanche che, a prescindere dai risultati futuri, a meno che non ci siano delle cadute clamorose, il presidente pensi di sostituirlo. Questa è la premessa, questo è il mio convincimento. Detto questo, non intendo partecipare al toto allenatore perché non è un mio compito. Il mio compito, certo, da giornalista è quello di analizzare, commentare quello che vedo. Per la scelta degli allenatori esiste in società un presidente che ha sempre fatto peraltro tutto da solo, esistono dei suoi collaboratori che sono tenuti a conoscere quali sono le professionalità disponibili sulla base delle proprie idee di gioco, dell'esperienza internazionale. Insomma, tutto questo non è compito mio farlo. Io posso soltanto dire che allo stato attuale Garcia mi sembra comunque un allenatore in difficoltà, e credo che sia un dato praticamente inequivocabile, e che non so insomma in questo momento se sia peggio la sua comunicazione o quello che accade in campo, ma di sicuro non sta vivendo un momento felice. Insomma, al di là di tutto questo, poi ribadisco quello che ho detto all'inizio, cioè che non credo che Garcia sia in discussione.
No, non lo crediamo, non sono queste le notizie in nostro possesso, anzi, ma certamente c'è tanta difficoltà nel cercare di capire l'idea di gioco, il modello di gioco, che non è il modulo, il modello di gioco di Rudy Garcia. In queste prime 13 partite, secondo te quali sono i principi di gioco dell'allenatore francese applicati realmente poi dal Napoli?
Allora, anche qui ti faccio una premessa: per quelle che sono le mie informazioni, il mister ha provato molto a Castelvolturno, anche al rientro dei ritiri, il modulo 4-2-4. Lui comunque, che può diventare anche un 4-4-2, insomma, un modulo che prevede comunque due punte vicine che nella sua idea iniziale magari potevano essere Kvara e Osimhen. Poi ovviamente è venuto meno Osimhen a causa infortunio, come tutti sappiamo, e oggi lui si è trovato comunque a riprodurre il 4-3-3 con Raspadori centrale. Ma per se tu mi chiedi i suoi principi di gioco, credo che lui non abbia comunque nelle proprie corde un'aggressione immediata e con molti uomini alla palla in fase di non possesso, cioè non lo scappare in avanti come era abituato a fare il Napoli, ma piuttosto, almeno è quello che vediamo, lo scappare indietro. Poi esiste comunque il concetto del lancio che superi il centrocampo, l'abbiamo visto soprattutto all'inizio, sì, con un Lobotka fatto fuori praticamente dalle geometrie della costruzione, soprattutto perso ancora una volta in maggior quantità nella fase iniziale. Abbiamo visto anche una costruzione della palla della partita soprattutto non dal portiere. Poi nell'ultimo periodo invece ha cominciato a costruire dal basso la manovra in Napoli, però in maniera anche alternata. Quindi fondamentalmente vediamo ancora il terzino che va molto dentro, seppur ieri è stato un caso anomalo perché era soprattutto Elmas quello che poi si infilava con Di Lorenzo, che insomma rimaneva un po' più sul centrale. Questo è un tema che abbiamo già visto. Quello che è mancato secondo me fino ad oggi molto è anche il cambio gioco da una fascia all'altra. dal lato debole e il lato forte. Il lato debole è quello dove non c'è la palla, in pratica il famoso passaggio che ti taglia il campo dalla destra alla sinistra, insomma una serie di cose che non si sono viste in maniera così continuativa come fino a pochi mesi fa, ma che sono viste in maniera alternata. Ma soprattutto quello che mi lascia perplesso è la mancanza di capacità del centrocampo di fare un filtro adeguato, probabilmente perché la squadra continua comunque ad allungarsi troppo.
Sì, non fa da raccordo tra il reparto offensivo e quello difensivo. Ti vado a leggere, e qui chiudiamo, domanda, o meglio la riflessione di un nostro amico da casa che dice: al netto delle responsabilità di Garcia, che sono indubbie, cioè da sottolineare la prestazione imbarazzante di alcuni singoli, ad esempio Rachmani, Elmas, Mario Rui, Meret. Se è vero, io ti chiedo Italia, che alcuni singoli sembrano involuti in alcune partite in particolar modo, è anche vero che però quelle caratteristiche che l'anno scorso avevano dimostrato di avere non possono averle perse, quindi dov'è il problema?
Allora, innanzitutto su alcuni giocatori sì, effettivamente le qualità sembrano insomma essersi depauperate, soprattutto in Elmas, però ricordiamo anche che Elmas è un giocatore che è stato ai margini per gran parte di queste 13 partite. Rachmani viene comunque da un infortunio che l'ha tenuto fuori parecchio e fa fatica a ritrovare la posizione, a ritrovare probabilmente anche la condizione. Su Meret credo che lui il periodo negativo in realtà lo abbia superato. Ieri non penso che abbia grosse responsabilità sul gol, seppure quando tu lo prendi, provi a prendere un pallone e poi ti entra dentro, insomma fai anche una brutta figura, perché sembra quasi che tu non sia riuscito a bloccarlo. Io credo che comunque le qualità di singoli calciatori, qualsiasi essi siano, al di là dei fenomeni che vanno oltre l'organizzazione di gioco, venga sempre esaltata dall'organizzazione di gioco, e quindi se manca l'organizzazione di gioco anche i singoli vanno in difficoltà.
Chiarissima Italia, ti ringraziamo, ti seguiamo su Canale 8 come sempre.
Grazie a te Emanuela e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie. Vado a leggere invece il messaggio di Franco che dice: il Napoli ha incontrato 4 squadre di livello, con la Lazio abbiamo perso, con la Fiorentina abbiamo perso, con il Real perso, con il Milan pareggiato, è un cammino da salvezza. Oh, noi siamo i campioni d'Italia, sveglia, dice. Diciamo che non è un buon percorso, anzi tutt'altro, quello del Napoli di questa stagione contro le bigole squadre medio-alte, insomma non è un ottimo ruolino di marcia e sicuramente ci sono tante cose da modificare. Nel frattempo questa sera verrà assegnato il pallone d'oro, vediamo un po' insieme le posizioni conquistate dagli azzurri o dall'ex azzurro Kim Min-jae, che adesso appunto milita nel Bayern Monaco, ma ovviamente la nomination per il pallone d'oro si riferisce alla passata stagione, quella vincente, quella tricolore con Luciano Spalletti. A Kim è stato assegnato il 22esimo posto nella classifica appunto dei candidati al pallone d'oro. Kvaratskhelia invece 5 posizioni più su, 17esimo posto. Victor Osimhen conquista l'8º posto, è un risultato storico anche per la squadra azzurra, proprio per il club azzurro, perché mai fino a questo momento un giocatore del Napoli aveva superato il 20esimo posto, quindi diciamo Osimhen e Kvaratskhelia rispettivamente all'8º e al 17esimo posto hanno segnato un altro record relativamente al Napoli di Luciano Spalletti. Oggi, lo abbiamo detto, è il compleanno, sarebbe stato il 63esimo compleanno del Pibe d'Oro di Diego Armando Maradona, e si è tenuto un bellissimo evento presso la MSC World Europa, presso la stazione marittima di Napoli, dove questo pomeriggio ho avuto l'onore di incontrare e di intervistare Beppe Savoldi. Ascoltiamolo insieme.
È una cosa che io non mi aspettavo, lo devo dire con molta chiarezza, e quando sono stato invitato proprio per ricordare appunto Armando, sono stato felice, sono stato contento, anche perché io non ho mai conosciuto personalmente Maradona, l'ho solo visto giocare e fare delle cose incredibili, è poco, capito? Non so come, che aggettivo usare per decantare la gloria di questo grande giocatore. Più che ricordarlo, cioè lo ricordavo è questo, ma la cosa che mi ha fatto enormemente piacere è riavere rivisto dei video che palleggiavo con dei ragazzini, capito? Magari in spiaggia o da qualsiasi altra parte, no? Oppure abbracciare le sue bimbe, eccetera. Delle cose incredibili, delle cose eccezionali. È questo che mi ha colpito di più. Io sono stato squalificato per questo, no? Io non dico che non ho combinato niente, perché nessuno mi crederebbe, no? Però, lo dico con forza, sono cascato dentro in un contesto, in una situazione dalla quale non sono riuscito a tirarmi fuori. Non ho potuto dare delle spiegazioni concrete, perché loro hanno creduto più che altro agli altri e non a me. Cioè, agli altri dei bugiardi, e non a un giocatore che faceva parte della Serie A. Comunque, questo chiuso il discorso. Fa dispiacere tantissimo, perché chiaramente queste, io spero che non abbiano giocato direttamente sulle loro partite, che sarebbe stato più grave. Comunque, non conosco i due giocatori o tre giocatori che sono stati coinvolti, però mi spiace tantissimo, perché posso immaginare quello che loro stanno trascorrendo. Voglio essere cattivo, però ho dei figli e poi ho dei nipoti, sono nonno. E poi nipoti di altre generazioni legati. Io sono passato perché i ragazzi mi piacciono, mi piace stare assieme a loro. È cambiato tutto. Non voglio esagerare. Ma ora che i ragazzi, fin da 10-12 anni, perché mio nipote c'ha 12 anni, sa già male il telefonino, che debbono prendere le cose dal telefonino, non mi sta bene. Cioè, non c'è, secondo me, un'educazione, una morale, capito? Mi sfuggono queste cose qui, forse perché io sono passato, ho fatto delle cose diverse da queste, cioè sono cresciuto in un modo diverso, con degli insegnamenti diversi. Non voglio fare morali, sempre chiaro, però questo qui è il mio pensiero. Hai detto bene, cioè allenatore nuovo, tu hai detto, e quindi già comporta delle problematiche. Poi la squadra ha cambiato anche alcuni giocatori, specialmente in difesa, dove lì non devi prendere gol, magari non li fai, però non li devi prendere, cominciare a non prendere è già un fatto importante. Poi un allenatore, quando arriva, cosa fa? Si vuol mettere un po' del suo, no? È chiaro, dice: cosa faccio? Porto avanti il discorso dell'allenatore che è stato prima di me, e io cosa faccio? Faccio copio? Sarebbe mettersi, capito, a essere riduttivo, ecco, per usare il tuo oggettivo. E quindi ci mette qualcosa, e poi magari quel qualcosa non funziona bene come si aspettano i giocatori. Questo è un problema, è il primo problema, quello più importante. Io ricordo Sarri, 2 anni che è stato a Napoli, a gennaio era in testa alla classifica e poi ha perso, cosa era avanti, non so, 4 o 5 punti, eccetera. Quindi ora siamo, non siamo a gennaio, ma siamo all'inizio del campionato, e quindi diamo il tempo all'allenatore, diamo il tempo ai giocatori di entrare in questo ordine di idee, questa mentalità qui, e c'è tutto il tempo per arrivarci.
Un'intervista a tutto tondo che ci ha rilasciato Beppe Savoldi quest'oggi presso la MSC World Europa, è un evento organizzato da Per Sempre News, presentato da Umberto Chiariello, Titti in Prota, insomma, sul calcio scommesse, sul momento difficile del calcio italiano e la sua credibilità, e poi ovviamente immancabile il suo ricordo nei confronti di Diego Armando Maradona e la sua idea sul Napoli di Spalletti, ma soprattutto su quello di Garcia. Avremo da ascoltare tantissimi altri protagonisti della giornata di oggi, di tutte queste celebrazioni nei confronti del Pibe d'Oro. Lo faremo dopo la pubblicità, a tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, le 20:36, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono in vostra compagnia Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Leggo il messaggio di Cirotto d'Avellino che dice: ciao Emanuela, ormai il peccato originale c'è e non si può più tornare indietro. Lo sbaglio della scelta dell'allenatore per affinità tra organico ed idea tattica. A questo punto mi chiedo, e poi girerò la domanda al nostro prossimo ospite, per arginare i danni non sarebbe meglio ammainare ogni identità tattica passata e far giocare Garcia con la sua idea tattica, anche se questo vuol dire sacrificare alcuni calciatori? Lo chiediamo a Pasquale Tina, firma della Repubblica e ovviamente inviato a Castelvolturno per Radio Marte. Ciao Pasquale.
Ciao Emanuela, buonasera.
Beh, che ne pensi della riflessione di Cirotto d'Avellino? Non è meglio a questo punto, se Garcia ha un'idea di gioco che prevede anche il sacrificio di qualche calciatore, andare avanti almeno per trovare un'identità?
È una riflessione interessante. Io gliel'ho anche chiesto a Garcia se al termine della partita, se il cambio modulo possa essere una soluzione. Là, insomma, poi dei numeretti che appassionano più noi, diciamo, che gli allenatori, mi sembra evidente, insomma, che il suo calcio abbia principi di gioco diversi rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi secondo me l'ibrido non funziona e quindi forse andrebbe presa una direzione, però sta a lui, insomma, poi sceglierla questa direzione. A me personalmente ieri dalla risposta non mi è sembrato, insomma, pronto a cambiare, insomma, qualcosa nel centrocampo a tre, quindi rinunciare, parliamoci chiaro, uno tra Ziris e Lobot, che io credo che il Napoli andrà avanti così, fermo restando, insomma, che lui preferirebbe, secondo me, avere l'uomo tra le linee per prendere il pallone, quindi avere le due linee di difesa e centrocampo più basse e provare, insomma, a verticalizzare per il trequartista, che credo sia, insomma, il calcio che lui ha mostrato, insomma, con un baricentro più basso e la possibilità di verticalizzare. Però non, secondo me non lo vedremo subito dall'inizio, anche se vediamo, insomma, c'è una settimana, c'è un avvicinamento lungo a questa sfida di sabato con la Salernitana, vedremo, insomma, se cambierà qualcosa. A naso secondo me no.
Intanto si è conclusa la sfida tra Empoli e Atalanta, posticipo del lunedì 0-3, quindi l'Atalanta ha stravinto in casa dell'Empoli facendo scivolare il Napoli al quinto posto, anche se a pari punti, ma ovviamente per questioni di differenza reti è scivolato, gli azzurri sono scivolati appunto in quinta posizione. Pasquale, tu...
Se la Fiorentina dovesse vincere, potresti scendere, il Napoli potrebbe scendere addirittura al sesto posto, perché tra un po' comincia Lazio-Fiorentina.
Esatto, 20:45 Lazio-Fiorentina, diciamo, commenteremo insieme le battute iniziali di questo match importante per il Napoli in ottica classifica, ma insomma è vero che siamo, Pasquale, ancora alla decima giornata di campionato, però è anche vero che vedere il Napoli in quella posizione lì è veramente una sorpresa negativa.
Sì, classifica insufficiente, io non credo, insomma, che nessuno, probabilmente neanche la società, pensasse di poter vincere lo scudetto, cioè, nel senso, il bis non lo puoi programmare, sarebbe stato qualcosa di unico e di straordinario, però di lottare per lo scudetto sì, lo ha detto anche De Laurentiis la scorsa settimana quando ha tenuto la conferenza stampa a Castelvolturno, parlando, insomma, di un obiettivo di lottare per lo scudetto. Il Napoli in questo momento deve preoccuparsi di entrare nelle 4, perché la lotta per lo scudetto mi sembra lontana. Il Napoli ha 7 punti dall'Inter, 10 giornate dopo 10 giornate, obiettivamente è un ritardo pesante. Quindi di sicuro, secondo me, il rendimento in campionato del Napoli non è sufficiente, considerando, insomma, la forza di questa squadra, perché resta una squadra forte, anche se ha perso Kim, però resta una squadra forte. E quindi di sicuro i conti in campionato secondo me non tornano. In Champions sei vicino all'obiettivo degli ottavi di finale, sì. Quindi questo, diciamo, è un dato importante, però in campionato no, in campionato dovresti cambiare marcia, dovresti secondo me vincere contro le grandi per poter ambire a qualcosa, esatto, di importante. Tu in questo momento con le grandi, cioè Lazio, Fiorentina e Milan, quando il livello si è alzato, hai fatto un solo punto, perché poi con Lazio e Fiorentina in casa hai addirittura perso. Sì. Di sicuro io credo che la classifica non sia soddisfacente dal Napoli, ma lo stessa società credo che si aspetti altro, insomma, per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, cioè...
Ma anche perché, Pasquale, diciamo che De Laurentiis ha resistito ad offerte importanti per Victor Osimhen, ad esempio, e ha resistito a queste offerte per non smantellare una squadra che aveva convinto e aveva stravinto, aveva abbagliato per bellezza praticamente tutto il mondo, se ne parlava anche a New York, no? I quotidiani di New York, i quotidiani americani ne hanno parlato tantissimo, però alla fine poi si trova in questo momento con una grande delusione, perché il Napoli non solo occupa attualmente il quinto posto in classifica, poi vediamo appunto la Fiorentina cosa farà questa sera, però c'è anche da dire che non sta sciorinando un bel gioco. Io però, Pasquale, vorrei ricordare ovviamente, o meglio vorrei dare spazio ad alcuni messaggi dei nostri amici. Marianna ci scrive: ottobre 2019, scalo a Madrid direzione Buenos Aires. Ma come vai a Buenos Aires se non fotografi Diego? Mando la mail al Gimnasia con la convinzione di non avere possibilità. Appena atterrata apro la mail e leggo la risposta che mi aveva dato solo per l'accredito, che mi avevano dato l'accredito per il Gimnasia River, uno stadio che lo sannava. Da quel giorno anche io ho potuto cantare: oh mamma mamma mamma, sai perché innamorato so, ho visto Maradona innamorata so. È il giorno del Pibe de Oro a Napoli, una serie di manifestazioni in suo ricordo, e andiamo ad ascoltare l'intervista che ho avuto l'onore di poter fare a Salvatore Bagni. Ascoltiamo.
Ma io ho avuto la fortuna di vivere per 30 anni, perciò nel privato, e quello posso dire di essere stato l'unico nel privato avere accennato a discorsi problematici, anche perché se sei amico devi approfondire e non solo essere superficiale in certe situazioni. Avevamo una stima reciproca, ma noi ringraziamo tutti Diego per quello che ci ha dato. Forse l'errore di qualcuno è stato quello di trattarlo da Maradona, come tutti lo trattavamo in campo, ma fuori doveva essere Diego per tutti, e forse quello sono stato l'unico io che qualche volta gli ho dato molto fastidio anche, però mi apprezzava e mi amava, lo sono sicuro. Io ho frequentato, conosco tutti i familiari, prima, seconda, ma tutte, con Veronica, i genitori, Claudio l'ho sentita ieri, perciò è più profondo il discorso, perché la parola amicizia deve essere più profonda, senza pensare che se tu gli dai fastidio ti possa allontanare, questo non lo devi pensare. Ma io lo dico, sono sicuramente con la mia famiglia essere stato l'unico ad avergli aperto la porta, questo sono sicuro, quando stava male, questo ne sono certo, e ne era certo anche lui, perché raccontava a Claudia, me l'ha raccontato una settimana fa, che lui diceva: adesso vado a casa mia Cesenatico, perciò quello a noi è stato un privilegio per noi, lo aspettavamo, si sentiva a casa sua, arrivava con 2, 3, 5, 10 persone, ma senza avvisare, perché si sentiva a casa sua, come se fosse stato. L'abbiamo vissuto, e stare insieme a lui è stato meraviglioso, però ripeto, abbiamo anche poi accennato a argomenti che gli potevano dar fastidio, e questo secondo me è quello che mi interessava di più. Io non faccio allenatore, io non sono capace, non faccio altre cose, ma se io penso, entro nella testa del mister, che se entro in una situazione dove tutto è perfetto, dove solo 3 mesi fa ho vinto tutto dominando, perciò vincendo il campionato con 16 punti, lascio tutti immutati. Poi ovvio, un allenatore vuol mettere le proprie idee, ma le proprie idee devono migliorarti la squadra, o almeno farla rimanere quella che era. Questa squadra, possiamo dirlo, non è lontana, è lì, non è lontanissima, però non è quello, è il gioco che non è più lo stesso. È quello che non produciamo gioco, non siamo più precisi, non andiamo più ad attaccare. Subiamo dal Milan un tempo dove poteva chiudere la partita 4-5, non è il Napoli, lo possiamo dire senza offendere nessuno. Ma io se vai a Berlino e subisci l'Union, che viene da 10 partite con quella di ieri, di sconfitta non puoi subire, non puoi neanche accettare di una squadra molto debole, molto scarsa, anche se non deve offendersi neanche l'Union, ma lo sa, di subire una squadra del genere. Tu devi andare a imporre, come faceva il Napoli, gestiva, andava nella metà campo avversaria, recuperava il pallone e giocava negli ultimi 30 metri. Non possiamo aspettare noi negli ultimi 30 metri, cosa che abbiamo fatto anche ieri il primo tempo. Questo no, perciò io vorrei rivedere la squadra barazzina, leggera, qualche volta anche superficiale, non mi interessa, ma più divertente, più libera mentalmente. Per me l'approccio in diverse partite, non solo quella di ieri,
non è quello dell'anno scorso. Io, dobbiamo prendere sempre punto di riferimento lo splendido campionato dell'anno scorso, non è quello dell'anno scorso. Poi non vogliamo che ripetano le partite vinte e il campionato straordinario, però l'approccio è fondamentale. Tu non devi concedere agli altri, hai concesso a squadre, se lo concedi al Verona magari nel secondo tempo non ti dice fastidio, non ti dà fastidio, se lo concedi all'Udinese non ti dà fastidio, magari da altre squadre, se però incontri la Fiorentina, la Lazio e il Milan, ti dà fastidio, e anche per quello non siamo più riusciti a vincere in questi scontri diretti. Sarebbe nascondersi, l'hanno visto tutti, i fischi del primo tempo vogliono dire tutto. Perché far fischiare i napoletani ce ne vuole, ci hanno pure applaudito noi quando abbiamo perso il campionato col Milan, perciò lì era proprio l'apoteosi della negatività, perciò si sentivano delusi ieri dopo il primo tempo. Poi c'è stata la reazione, tutto positivo, tutto bello, ma quando sei sotto e non hai più niente da perdere, anche se ha cambiato Garcia, e diamo merito a Garcia, quella che cambi, è tutto più semplice. Non hai più niente da perdere e poi tu butti tutto quello che hai, è merito di Politano che ha riaperto la partita.
Insomma, Pasquale, un'analisi molto lucida, molto anche aderente alla realtà, che cosa ne pensi?
C'è poco da aggiungere, così, non è la squadra che siamo abituati a vedere, una squadra che anche ieri nel secondo tempo, nel primo tempo, insomma, provava con i lanci lunghi ad aspettare. Questa squadra non c'era nel DNA di saper aspettare, e da qui insomma poi tutti questi problemi anche in fase difensiva, cioè una squadra che comunque ha subito tanti gol, troppi gol, quindi come dire, un difensivista vero almeno non subisce gol. Qua invece il Napoli prende tantissimi gol anche ieri, quindi è una situazione complicata, non difficilissima, non come dire complicatissima, perché teoricamente con un filotto di risultati tu potresti insomma rientrare per lottare per risultati, sì, importanti, però questo filotto di risultati lo devi infilare, al di là dello scoglio delle tre vittorie insomma, che
infatti,
credo,
sì,
che non bastino neanche soltanto tre, però con la Fiorentina ci sei arrivato e poi sei crollato. Ieri sembrava insomma fosse arrivato l'ennesimo crollo, il Napoli si è ripreso, vediamo, insomma, ragione il Bagni, quando hai la possibilità di dover rimontare, non c'è nulla da perdere, può diventare più facile. Adesso hai tre partite facili sulla carta, vediamo se il Napoli riesce a vincerle tutte, cioè mi riferisco sabato al derby con la Salernitana, poi c'è l'Union Berlino in Champions e poi c'hai l'Empoli prima della sosta, quindi vedremo se il Napoli riesce a fare bottino pieno per archiviare gli ottavi e migliorare un po' la classifica, però credo che in questo momento il Napoli debba navigare a vista, poi si non deve fare, secondo me, andare troppo avanti con
la sensazione, la sensazione è un po' che le domande che il gioco del Napoli suscitava un po' non abbiano trovato risposta, e quindi si proverà a vedere se il campo fornirà delle risposte nei prossimi tre impegni degli azzurri. Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Repubblica. Nel frattempo vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Lazio e Fiorentina sono al sesto minuto di gioco all'Olimpico di Roma, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, la partita è importante, soprattutto il risultato in chiave Napoli per la classifica. Andiamo a vedere insieme: al primo posto attualmente comanda l'Inter, poi la Juventus staccata di 2 punti, ferma a quota 23, il Milan a quota 22, l'Atalanta 19 che ha sorpassato il Napoli, fermo a quota 18 insieme alla Fiorentina. Ovviamente qualora la Fiorentina dovesse vincere questa sera, il Napoli scivolerebbe in sesta posizione. Ma oggi il collega amico Dario Sarnataro è andato per Radio Marte a assistere a un altro evento celebrativo che si è tenuto a Napoli presso il Gold Tower Lifestyle Hotel, ovvero la Noce de Diego, e organizzato da Stefano Ceci, e lì ha avuto modo di intervistare Giovanni Francini, che con Diego ha condiviso tanti anni al Napoli e anche l'anno del secondo scudetto. Ascoltiamo.
Giovanni Francini, la Noce del Diego, perché bisogna sempre celebrare il compleanno di Maradona, perché quando non c'è, purtroppo non c'è più, in realtà poi c'è sempre.
Sì, no, lui c'è sempre, ogni giorno, ogni istante della giornata. c'è sempre un pensiero per Diego, quindi è bello poi ricordarlo così con tanti, con tanta gente, con tanti amici, e resterà sempre nei nostri cuori per quello che ci ha dato, come, non come calciatore, quello è una cosa a parte, ma come, come uomo, quindi dei ricordi bellissimi. E niente, è veramente, ci manca tanto, perché è veramente una persona che meritava di vivere a lungo.
Anche perché lui aveva questa mentalità vincente che poteva trasferire al di là delle grandi qualità, ovviamente, da fuori classe.
Sì, no, infatti lui, ti ho detto, era una persona che aiutava tutti, era un vincente, aveva sempre anche col, le partite più importanti cercava sempre di sdrammatizzare, quando vedeva che magari c'era un po' di tensione, a noi bastava vedere lui che iniziava a palleggiare nello spogliatoio, eravamo tranquilli.
Questa manifestazione ha portato anche beneficenza per i bambini del Santo Bono del Pausilipo, il Maradona era molto legato ai bambini e faceva molta beneficenza anche e soprattutto in segreto.
Infatti quello che a me dà fastidio è che tante persone hanno parlato, che hanno parlato male di lui, dovrebbero conoscere la sua storia, perché Diego ha fatto tanta beneficenza, ha fatto tanto bene a tante persone senza andarla a sbandierare ai 420, quindi merita, appunto, ho sentito tante cose brutte su di lui, io cerco sempre, quando mi chiedono di Diego, cerco sempre di dire appunto il bello, che persona bella che era Diego, quindi. E poi anche solo la partita in mezzo al fango, io penso che giocatori, nessun giocatore al mondo avrebbe fatto una cosa che ha fatto Diego, solo, basta solo guardare quello per capire che persona era Diego.
Francini è arrivato a Napoli per i più giovani nell'88, quando il Napoli ha vinto l'87, ha vinto lo scudetto, è difficile gestire l'anno post scudetto per questo Napoli, quali sono le difficoltà per te, la gestione o il cambio d'allenatore?
Ma sicuramente anche il cambio allenatore incide sicuramente un po', più o meno la squadra è quella dell'anno scorso, però poi magari cambi qualcosa, anche l'allenatore nuovo che arriva sicuramente porta le proprie idee, e quindi sicuramente c'è questa difficoltà per adesso nella squadra, speriamo di riuscire a venirne fuori il prima possibile, perché secondo me come rosa, non è che, a parte l'Inter, le altre squadre non mi sembrano superiori al Napoli.
Ma già detto addio a possibile difesa dello scudetto, oppure c'è ancora margine?
Ma c'è ancora margine, il campionato è ancora lungo, l'importante è che ci credano i ragazzi, anche il mister cerchi di trovare una soluzione, cambiare qualcosa, perché domenica, il primo tempo di domenica è stato veramente, insomma, almeno vederlo da fuori allucinante, quindi speriamo che possano cambiare le cose. Adesso abbiamo due partite sulla carta importanti, perché ogni partita oramai è diventata poi chi gioca contro Napoli raddoppia sempre le forze, quindi sicuramente queste due partite vincendole possiamo riprendere qualche punto a quelle davanti, perché se non sbaglio ci sono anche degli scontri diretti.
E così Giovanni Francini su Diego Armando Maradona e sul Napoli di Rudy Garcia. Ascoltiamo l'intervista invece sempre di Dario Sarnataro a Giuseppe Bruscolotti. Sentiamo.
Peppe Bruscolotti, il capitano, quell'evento La Noce del Diego di Stefano Ceci. Allora Peppe, l'eredità di Maradona qual è secondo te?
È l'eredità. Bisogna vedere che si intende di come eredità, perché tante possono immaginare a quello che ha lasciato.
Ovviamente quello ha lasciato nel tuo cuore, per esempio la mentalità vincente, l'amicizia.
Io tenevo a specificare questo, proprio l'eredità della nostra amicizia, perché è molto importante. Poi tu la conosci, sai quali sono state, qual è stato il rapporto negli anni e anche dopo, perché poi fino a quando non ha avuto il problema che l'ha portato e l'hanno allontanato dalla vita comune, e quindi ci siamo sempre sentiti, ci siamo visti, ma quella è una cosa che è nata dai primi anni, è durata sempre, perché ogni qualvolta avevo occasione, teneva sempre a ringraziarmi principalmente per il mio gesto della fascia, ma la cosa più importante era quello che abbiamo vissuto insieme prima nel campo e anche dopo, perché comunque dopo abbiamo avuto delle serate eccezionali, come ben sai, a casa mia e anche in qualche posticino, qualche locale dove si poteva stare più tranquilli. E purtroppo manca tantissimo, perché a me, io mi pongo ancora la domanda del perché è successo tutto questo. L'interrogativo è questo, perché il modo poi come sono andate le cose lascia ancora più amaro in bocca, perché non era la persona che potesse subire una roba del genere, insomma, vivere in quel modo, insomma, è stata anche lì una cosa penosa, ma comunque ricordiamolo per quello che è stato.
È un compleanno del passato che ti ricordi, per esempio,
e ancora sarà sempre nei cuori miei, ma anche di tanta gente, perché l'amore, lo sapete, dei napoletani per Diego, come lui l'ha avuta sempre per Natale, è immenso, quindi possiamo solo dire viva Diego sempre.
Un compleanno che ricordi, visto che oggi avrebbe compiuto 63 anni, un ricordo di un compleanno del passato, le cene con la signora, tua moglie a casa tua?
Un paio di volte, perché una volta l'abbiamo fatta a casa sua e poi un'altra volta, insomma, è passato da casa mia in tarda serata, vuol dire notte profonda, e quindi ho voluto brindare, quindi restare, trascorrere qualche oretta insieme, quindi bellissimo ricordo.
L'ultima è su Napoli-Milan di ieri, proprio rapidissimamente. Un giorno dopo ti rimane più l'amarezza perché il Napoli poteva vincere, oppure la soddisfazione perché il Napoli non ha perso e ha reagito?
Ma io quando sento dire che noi stiamo lavorando, lavoriamo molto, ma io vedo che questi sono sprovveduti proprio, i difensori, cioè mancano proprio quelle che sono le basi per marcare gli avversari. Cioè quello di ieri poi è stato veramente il colmo, perché un centravanti come Giroud non ci può dare libero spazio così di partire, di colpire indisturbato. Ragazzi, il calcio oggi dicono che si è evoluto, ma io non lo so fino a che punto è piacevole anche
non si marca più
per un tifoso vedere che un centravanti va liberamente a colpire. Io credo che era più entusiasmante un duello tra difensore e attaccante.
Grazie Peppe.
Grazie a voi.
Così,
grazie Peppe.
Così Peppe Bruscolotti, che davvero ci ha lasciato un suo ricordo molto molto toccante di Diego Armando Maradona, soprattutto di Diego. Allora, siamo giunti alla fine della nostra ora dedicata al Napoli. Leggo il messaggio di Salvatore, il professore che dice: ciao Manuelita, ciao Salvatore. Amleto recitava la celebre frase: essere o non essere, questo è il problema. Ecco, il Napoli cosa ha deciso di essere quest'anno? Ebbene, ai posteri l'ardua sentenza, ti rispondo Salvatore. Vedremo nelle prossime gare se il Napoli riuscirà a riappropriarsi di una propria identità, che non per questo, cioè che non significa, voglio dire, l'identità che aveva con Luciano Spalletti. Abbiamo un nuovo allenatore, il Napoli deve adeguarsi ai suoi dettami, l'importante è che un'identità di gioco la trovi. Ovviamente per il momento è tutto sul Napoli. Il pallone d'oro lo vince, come era nell'aria oramai da settimane, Lionel Messi, al secondo posto Haaland, al terzo Mbappé, e gli azzurri si sono classificati così: al 22esimo posto Kim Min-jae, adesso milita al Bayern Monaco, ma insomma la passata stagione ha, diciamo, recitato un ruolo di protagonista nello scudetto vinto da Luciano Spalletti e dagli azzurri. 17esimo posto per Kvitsa Kvaratskhelia, 8° posto per Victor Osimhen. Osimhen, nuovo record per il Napoli fino a questo momento, lo ricordiamo, mai nessun calciatore azzurro si era piazzato in classifica per la nomination per il pallone d'oro oltre prima del 20° posto. Prima di salutarvi voglio leggervi, voglio lasciarvi con questo ricordo da parte di Armando Grassitelli di Diego Armando Maradona. Come Diego nessuno mai, quel freddo 20 di dicembre del 1988 era un tipo che giocava a pallone nella PGS Salesiani Vomero, stavo pranzando e Don Fabio mi chiamò a casa perché voleva che fossi io a leggere a Diego gli auguri di Natale a nome dei ragazzi. Diego venne ai Salesiani e io lessi la lettera di auguri a nome appunto degli stessi. Avete presente le leggende sui ritardi di Diego? Posso confermarlo. Diego, annunciato per le 17:30, si materializzò verso le 20, preceduto da ali di folla in adorazione dell'unico vero dio pagano di questa città. Per 2-3 minuti sono stato accanto a Maradona e non avevo il coraggio di guardarlo in faccia. Poi ce l'ho fatta, ho letto la lettera e quel giorno rappresenta ancora oggi una delle emozioni più grandi mai vissute. Come Diego, nessuno mai. Ringraziamo Armando Grassitelli per questa testimonianza. Noi siamo arrivati davvero alla fine di questa ora di Marte Sport Live. Lo sport torna domani su Marte 12:13, Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro, Marte Sport Live e poi nuovamente la sera 20:21 con Francesco Marciano. Da Emanuela Castelli è tutto, ringrazio e saluto Vincenzo Russo e auguri Diego ovunque tu sia.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.